Introduzione al canto gregoriano. Un programma a cura di Giacomo Baroffio.
Un cordiale benvenuto all'ascolto da parte di Giacomo Baroffio. Che cos'è il canto gregoriano? Lo si può definire in poche parole. Ecco, se prendiamo enciclopedie, dizionari o anche di libri di storia della musica, ci imbattiamo in definizioni molto concise. Ad esempio, il canto gregoriano è il repertorio di melodie monodiche della Chiesa latina per la liturgia secondo il rito romano. Vorrei sottolineare solo un aspetto che merita una precisazione, e cioè il monodico. Di fatto, le melodie gregoriane sono scritte con una unica linea melodica. C'è un canto solo. Però, se noi ascoltiamo una liturgia in una chiesa con un'acustica ottimale, e penso a delle chiese romaniche, a delle basiliche gotiche, dopo poche note la melodia è inserita in un contesto sonoro che amplifica tutto il tessuto. E questa melodia, che nasce da una unica fonte melodica, non è più una monodia, ma diventa una polifonia. Poi passano i secoli, si perde la sensibilità, si perdono i contatti con la tradizione più antica e di fatto oggi il canto gregoriano viene cantato come se fosse un canto esclusivamente monodico, a una sola voce. Noi sappiamo però che nella messa papale del VII secolo, oltre ai cantori, diciamo, normali, c'era un gruppo di cantori, i parafoniste, ai quali era deputato un canto di accompagnamento. Cioè i parafoniste cantavano un'altra cosa. Ora si discute molto su quest'altra cosa. Cantavano la stessa melodia, forse a intervalli diversi. Cantavano forse dei suoni prolungati come fondamento, pedale, di sostegno alla melodia vera e propria gregoriana. Ecco, non sappiamo nulla di quello che avveniva. Ma una cosa è certa, che il canto gregoriano non sempre era monodico. E se osserviamo l'evoluzione nella storia, ci rendiamo conto che soprattutto alcuni momenti sono stati caratterizzati da interventi, potremmo dire, polivocali o addirittura polifonici. E questi momenti sono, in primo luogo, i canti solistici o i canti interlezionali della messa e i grandi responsori della preghiera notturna. I canti interlezionali sono i canti che nella messa si eseguono tra la prima lettura e la proclamazione del Vangelo. E questi canti sono il responsorio graduale, il tratto e l'alleluia. Se noi andiamo a consultare i libri che narrano l'evoluzione della musica nell'Occidente europeo, noteremo come i primi testimoni scritti che noi conosciamo di polifonia interessano proprio questi canti. Allora, noi vorremmo proporre un esempio cantando un alleluia, prima in un modo normale, a una sola voce, poi con la forma più semplice di accompagnamento, cioè la nota fondamentale sarà tenuta costante come piattaforma sulla quale si eleva e si costruisce man mano la melodia di questo alleluia.
Alleluia.
Come avete ascoltato, la melodia dell'Alleluia è rimasta identica, ma la percezione è assai diversa. Questa aggiunta di un suono base cambia proprio la natura stessa del canto. Poi, in seguito, ci sono delle elaborazioni per cui non si canta semplicemente una nota tenuta, ma si cambiano delle note a seconda degli spazi musicali in cui una o l'altra nota ha la predominanza. Oppure poi ci si muove in modo contrario: se la melodia sale, la voce ad accompagnamento scende, e poi ci si ritrova nelle finali all'unisono. Avete sentito anche la presenza di suoni dissonanti, intervalli di seconda che vengono cantati contemporaneamente, il sol e il la, il sol e il fa. Ecco, questo stridore provoca una tensione che si risolve poi raggiungendo la quiete della cadenza finale nell'unisono, quando le voci si riuniscono nella tonica oppure nell'ottava. Di fatto, nella tradizione liturgica, noi abbiamo spontaneamente una esecuzione polivocale e non monodica, nel momento in cui, ad esempio, nelle grandi comunità canonicali o monastiche maschili, agli adulti si accompagna la voce dei pueri, delle voci bianche. In questo caso noi abbiamo una melodia che viene eseguita a un intervallo di ottava, come se cantassero voci adulte e voci femminili. E anche questo non è più un canto monodico. Quindi la storia del canto gregoriano ci riserva molte sorprese e dovremmo precisare ulteriormente alcuni aspetti. Un aspetto solo vorrei ricordare in questa sede, ed è la libertà espressiva con cui i cantori potevano intervenire nella proposta musicale. Il cantore non ha piena libertà di improvvisare, ma il cantore gregoriano è collocato in una situazione spirituale analoga al pittore di icone. L'iconografo, quando vuole disegnare, esprimere, comunicare, ad esempio, il mistero della risurrezione, nelle chiese orientali esprime questo fatto con l'illustrazione del cosiddetto descensus, la discesa di Cristo agli inferi per liberare i progenitori. E tutte le icone pasquali mostrano questo disegno. Il modello rimane invariato, poi tocca a ciascun pittore infondere la propria personalità nel trovare le tonalità giuste dei colori, l'armonia, e dare un quid di suo, unico, irrepetibile, senza sconvolgere l'impianto strutturale di fondo. E così avviene anche nel canto gregoriano. Non è che il cantore possa mettersi a improvvisare di colpo una melodia del tutto diversa. È chiamato a cantare infondendo nella propria esecuzione quel contenuto spirituale che è riuscito ad assimilare durante la ruminazione della parola e l'approfondimento orante del mistero liturgico che si celebra. Nel Medioevo, tuttavia, i cantori hanno goduto di una certa libertà, e questa libertà consiste nell'introdurre delle piccole sezioni melodiche alle cesure del testo e della melodia fondamentale. Abbiamo ascoltato l'introito At te levavi della prima domenica di Avvento. In alcuni codici medievali, in Italia concentrati nella regione Piemonte, noi troviamo la presenza di quelle che tecnicamente si chiamano caude, delle piccole code, degli svolazzi melodici che sono inseriti alle cesure della melodia originale. Ad esempio, in un codice che si trova attualmente a Verbania Intra nella Biblioteca Capitolare di San Vittore, le caude relative all'introito a Televavi sono costituite da 12 note. Da premettere, sembra che la cauda sia sempre identica. E la cauda è formata praticamente da queste note: sol, do, si, do, re, do, la, sol, la, si, la, sol. Per cui te leva via anima mea. Deus, Deus, in te confido, non erume scala. Ecco. Abbiamo ascoltato solo l'inizio dell'introito a Televavi con l'inserimento delle prime due caude, cioè alle prime due cesure del testo il cantore poteva, ecco, svolazzare liberamente inserendo questo ricamo melodico. Tutto questo per dire che il canto gregoriano non solo è sostenuto dalla tradizione scritta che ci permette di conoscere il repertorio, ma va integrato con i dati che la storia fornisce sulla reale entità di questo repertorio e sulla esecuzione reale come è stata proposta nelle liturgie dei secoli passati. Vogliamo ora toccare brevemente un altro aspetto di questo repertorio. Ho accennato più volte già all'eredità del mondo ebraico, un'eredità massiccia per tutta la vita liturgica, sia sul piano rituale, testuale, teologico, e sul piano musicale probabilmente l'aspetto più forte, consistente di questo influsso ebraico sul rito liturgico è la cosiddetta cantillazione biblica, cioè il modo con cui proporre il testo sacro all'assemblea perché sia percepito, compreso e accolto nel modo ottimale. Dobbiamo subito renderci conto che andando indietro nel tempo non si conoscevano microfoni, altoparlanti, le strutture degli edifici sacri non sempre erano ottimali sotto l'aspetto acustico, spesso le celebrazioni avvenivano all'aperto, dove la voce si disperde facilmente. Ci sono varie motivazioni che già soltanto sul piano fisico invitano a pronunciare un testo che deve essere comunicato a un numero folto di persone in un ampio spazio. Ecco, questo testo dovrebbe essere pronunciato non nel senso del parlato odierno, ma in un tono cantato, perché nel canto la voce si arricchisce di armonici, riesce a raggiungere altri spazi, si diffonde meglio, rende comprensibile il testo. E già nella tradizione ebraica noi abbiamo tutta una serie di regole che accompagnano la proclamazione del testo biblico. Praticamente queste regole sono assunte anche nella Chiesa cristiana e danno origine a quelli che oggi si chiamano i toni di lettura. Letture che interessano non solo la messa, ma anche la liturgia delle ore, che poi sono estesi oltre alle scritture, anche ai testi patristici, alle vite dei santi, a seconda delle esigenze dei singoli momenti liturgici, delle differenti azioni. Un conto è la messa, un conto sono le esequie, diversa ancora è la preghiera liturgica notturna e le ore, per esempio, di giorno, le ore diurne. Prendiamo due esempi dalle letture della messa. Il tono di lettura, come la cantillazione, prevede una nota portante sulla quale si regge tutto il discorso. Ma per rendere comprensibile il testo biblico, che non si legge, non c'erano i foglietti né i messalini, si ascolta e bisogna comprendere subito dall'ascolto, non si può andare indietro con lo sguardo per riuscire a individuare delle parole che non si sono capite bene. Ciò che viene proclamato viene cantato una sola volta, senza possibilità di ritorno. Allora dobbiamo renderci conto che per rendere comprensibile un testo, più che cantare l'intero brano evangelico, scritturistico, su una nota, è necessario porre delle cesure, delle cadenze, delle formule musicali che aiutano a comprendere il senso. E allora, già nella tradizione ebraica, alle cesure del testo corrispondevano determinate situazioni musicali, quelle che anche nella tradizione latina sono accolte, trasformate, le note sono diverse, ma la struttura fondamentale è identica. E il principio è questo: a ogni sezione del testo deve corrispondere una formula musicale finale che ci permetta di comprendere se siamo di fronte a un punto interrogativo con una domanda, a una conclusione intermedia del discorso, una pausa, un punto e virgola, oppure alla conclusione del brano stesso. Tutto questo diventa facile da comprendere nell'ascolto e vi canterò alcune parti della lettura della lettera di San Paolo agli Ebrei. Proprio l'inizio, con alcune omissioni, dove ascolterete il testo cantato sul semitono superiore che corrisponderebbe al Do, e poi troverete delle flessioni diverse che aiutano proprio nella comprensione del testo paolino.
Lectio Epistolae ad Hebreos. Multifaria multisque modis, sedet ad dextra majestatis in excelsis, tanto melior angelis effectus, quanto differentius praelis nomen hereditavit. Cui enim dixit aliquando angelorum, filius meus est tu, ego hodie genuite. Et cum iterum introduci primogenitum in orben terre, dicit, et adorent eum omnes angeli Dei.
Come avete ascoltato, c'è soprattutto una flessione molto caratteristica che riguarda il punto interrogativo. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Questa è la formula con cui chi ascolta percepisce subito il senso della domanda insita nel testo. I toni di lettura si diversificano a seconda del genere letterario e, in modo particolare, c'è stata una grande produzione di toni che interessano il Santo Vangelo. Normalmente la cantillazione o la proposta del tono evangelico assomiglia a quello anche della prima lettura, ma abbiamo dei brani evangelici particolari in cui la melodia è propria e presenta delle caratteristiche diverse da chiesa a chiesa. Sono due soprattutto i segmenti evangelici che sono stati oggetto di una formulazione melodica particolare: i canti del Passio per la Domenica delle Palme e la Settimana Santa e i due testi della genealogia di Nostro Signore, il testo di Matteo che si cantava nella notte di Natale e il testo di Luca che invece si cantava nella notte dell'Epifania. Ecco, vorrei proporvi una esecuzione della genealogia secondo la tradizione della Sacra di San Michele, la grande abbazia della Val di Susa, poco a nord di Torino.
Liber generationis Iesu Christi, Filii David, Filii Abraham. Abraham autem genuit Isaac, Jacob autem genuit Joseph, virum Mariae, de qua natus est Iesus, qui
dal mondo ebraico c'è almeno una serie di melodie che si possono con certezza ritenere eredità accolta nella Chiesa in determinate situazioni liturgiche. Penso ad esempio alle antifone Pueri Ebreorum che si cantano nella giornata della Domenica delle Palme e che secondo Eric Werner hanno un parallelo nel canto che i bimbi ebrei, agitando frasche, cantano nella festa delle capanne. Ascoltiamo una di queste antifone, Pueri Ebreorum.
Pueri Ebreorum, vestimenta prosternebant in via, eclamabant dicentes, Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini.
A presto un cordiale risentirci da parte di Giacomo Baroffio.